Buonasera a tutti, diamo inizio alla Commissione Consiliare Bilancio e Affari Generali di lunedì 20 marzo. Come avete visto dall'ordine del giorno ci sono anche l'approvazione delle tariffe TARI. Abbiamo qui il dottor Cavina e pertanto chiederei poi per poterlo poi liberare, se è possibile per voi anticipare il punto 4, di modo così poi lo liberiamo. Quindi, se siamo tutti d'accordo, partirei allora a questo punto dal punto numero 5, che è l'approvazione delle tariffe TARI 2023. Do la parola intanto all'assessore Filippi per una piccola introduzione e poi al dottor Cavina.
Allora, buonasera a tutti e grazie al dottor Cavina di essere presente e anche agli uffici della loro presenza. E cerco di andare velocemente a riepilogare un po' quello che sarà il discorso sulle tariffe per l'anno che arriva. E allora, i dati fondamentali: noi abbiamo dal piano finanziario un aumento del 4,77% sulle tariffe. Naturalmente, di questi tempi e con tutte le problematiche che stiamo vivendo, eccetera, anche un euro in più è un euro di troppo d'aumento, no? Quindi è chiaro che la politica dell'azienda e noi comuni che stiamo nel comitato di controllo, che interlochiamo con l'azienda continuamente, abbiamo su tutto sempre cercato di spingere verso un contenimento dei costi, proprio perché appunto sappiamo qual è la situazione e quindi il tentativo è sempre quello di limare più possibile ogni costo, fare economie, fare razionalizzazioni per non arrivare agli aumenti. Il 4,77% naturalmente sul piano finanziario, e poi dopo parliamo anche delle tariffe, di come questo che conseguenza sulle tariffe, è tuttavia un risultato secondo me apprezzabile, perché sconta tante cose. Naturalmente sconta prima di tutto la situazione internazionale, la guerra, l'inflazione, che riguarda un po' tutti gli ambiti del nostro vivere quotidiano, o tantissimi ambiti. E naturalmente Geofor, essendo quello che offre Geofor e Reti Ambiente, essendo un servizio complesso e che coinvolge tante materie, tanti aspetti perché ha tante cose, dai mezzi agli operatori, ai materiali, eccetera, chiaramente risente di tante cose. In particolare, appunto, risente dell'inflazione, risente di un aumento anche dei conferimenti che c'è stato in questi anni e sulle quali, se dopo Pietro vorrà dire delle cose anche in particolare anche su quello, risente dei prezzi dei carburanti. Ogni giorno escono per il bacino Geofor 250 mezzi per andare a fare il porta a porta e la raccolta dei materiali. Quindi sono tantissime le grandezze che influiscono e che contribuiscono a questo risultato. Per quanto concerne poi le utenze non domestiche, c'è un ulteriore fattore, e questo io personalmente sto cercando di sollecitare anche gli altri comuni perché diventi sempre di più uno dei punti sui quali mettere attenzione, è il decreto 116 del 2020, quello che estende la definizione di rifiuto urbano anche ad alcuni materiali indifferenziati o da raccolta differenziata, appunto per le utenze non domestiche, e che conferisce e che dà la possibilità a queste aziende di conferire al di fuori del servizio pubblico, ricorrendo a privati. Naturalmente questo comporta che, come posso dire, rimangono gli stessi in sostanza gli adempimenti che Geofor deve fare, gli stessi camion che escono, gli stessi operatori, eccetera, perché non, se in una strada un'azienda ricorre al servizio privato e non più a quello pubblico, questa non contribuisce più, non dà più per quei metri che sono stati tolti non dà più il proprio contributo ai costi che tutti dobbiamo sostenere, ma nello stesso tempo il servizio deve rimanere esattamente lo stesso, perché una presa in meno non cambia la mole di lavoro e quello che deve essere fatto. E quindi da questo punto di vista bisognerà, è una legge nazionale questa a cui tutti insomma sottintendiamo e a cui tutti naturalmente siamo obbligati a sottostare, ma che appunto impoverisce il servizio, lo rende comunque complicato come sempre, ma toglie risorse al servizio stesso. Quindi da questo punto di vista bisognerà capire se si riesce a trovare una soluzione che vale per tutti. L'unico piccolo risparmio che c'è è che naturalmente no, si risparmiano solo i costi di conferimento, poi però è limitata e è marginale il risparmio in questo senso. Ultimo aspetto che voglio sottolineare, e anche qui ringrazio sia gli uffici di Geofor che i nostri uffici comunali per il lavoro che stanno facendo, è quello del recupero. Abbiamo messo su questo ambito al lavoro e stiamo chiedendo di intensificare ancora di più il lavoro sul recupero di eventuali aziende che sono evasori, e quindi con il recupero a partire ci sono già alcuni risultati che incidono per circa ad ora sulla banca dati per circa 10.000 euro annui, e contando le annualità del 19, 20, 21 e 22 andranno a incidere per circa 35.000 euro già attualmente sui bilanci con il recupero che è stato avviato. Naturalmente su questo bisogna lavorare ancora e portarlo ancora avanti, questo lavoro di recupero, perché chiaramente riuscire a far pagare chi per disfunzioni, per problematiche, per evasione, qualsiasi sia il motivo, chi non ha mai pagato o non paga, vuol dire alleggerire, essendo la TARI una tassa che deve per forza coprire interamente il servizio che viene svolto, vuol dire andare a alleggerire in qualche modo gli altri e tutti quelli che pagano. Quindi in questo senso, ripeto, è stato avviato un lavoro, cercheremo di portarlo avanti con maggiore determinazione e precisione per ottenere ancora più risultati in questo senso. Sì, Pietro, se vuoi integrare, molto volentieri.
Buonasera a tutti, sono Pietro Cavina e sono responsabile del controllo di gestione di Geofor. Diciamo, prima di entrare nel tema tariffe, vorrei fare prima una piccola cornice, se mi permettete, per inquadrare un po' il settore dei rifiuti, che in questi ultimi 2-3 anni ha vissuto parecchi cambiamenti, e quindi secondo me è bene anche in queste occasioni rinfrescare i passaggi che ci sono stati negli ultimi anni, anche per dare maggior senso a quello che quotidianamente facciamo noi come Geofor, e sia con il comune che ci affianca e ci supporta nelle scelte quotidiane. Come sapete, dal 1 gennaio 2021 esiste Rete Ambiente. Rete Ambiente è una società holding che detiene il 100% delle azioni di Geofor, e il comune di Vico Pisano ha una piccola quota azionaria di Rete Ambiente. Quindi Geofor, a differenza dell'epoca prima del 2021, non è più controllata direttamente dal comune di Vico Pisano, ma è controllata indirettamente attraverso una holding che si chiama Rete Ambiente. Rete Ambiente che formalmente ha ricevuto dall'ATO la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani. Quindi tutto ciò che concerne la gestione dei rifiuti urbani, quindi la raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero, lo smaltimento, è di competenza di Rete Ambiente, che a sua volta, attraverso un contratto infragruppo, ha dato mandato a Geofor, per quanto riguarda i comuni di Pisa e provincia, a gestire tale tipologia di rifiuto. Questo ha comportato per Geofor un cambiamento radicale, perché essendo il gestore unico rete ambiente barra Geofor, ha fatto sì che tutte le attività che per esempio un comune svolgeva in economia per quanto riguarda servizi di spazzamento o di altre tipologie di raccolta o di assistenza alle piazzole sono dovute essere integrate, inglobate nell'attività di Geofor, in quanto Geofor attraverso Rete Ambiente è appunto il gestore unico, quindi l'unico soggetto titolato a trattare i rifiuti urbani. Questo ha portato a Geofor, da 260 dipendenti nel 2019, ad avere oggi più di 750 dipendenti, quindi ha quasi triplicato il numero dei propri dipendenti e ha portato Geofor ad avere un fatturato di circa 69 milioni nel 2019, ad avere un fatturato nel 2022, tra poco approveremo il bilancio, di oltre 91 milioni di euro. Quindi in pochi anni e con una pandemia, l'azienda, da essere una piccola azienda, si è trasformata in un'azienda di medie e grandi dimensioni, che a livello provinciale, diciamo, immagino che sia per numero di dipendenti che per fatturato, diciamo, tra le prime 20 della provincia di Pisa. Questo ha comportato ovviamente dei grossi cambiamenti organizzativi e una maggior responsabilità, diciamo, per noi che facciamo parte, soprattutto per il sottoscritto che fa parte, diciamo, del management aziendale, quello di essere al passo con i tempi e in pochissimo tempo, diciamo, strutturarci e trasformare una piccola azienda in un'azienda di dimensioni assai importanti, per cercare di dare le risposte che il territorio merita. Questo per inquadrare intanto, diciamo, la dimensione aziendale di Geofor. Per scendere poi invece per quanto riguarda il PEF 2023 che andiamo ad approvare, insomma a sottoporvi all'attenzione, è importante evidenziare che Geofor, come tutte le aziende, diciamo, di questo paese, ha dei fornitori oltre che clienti che sono i comuni, e questi fornitori quotidianamente chiedono adeguamenti di prezzo, adeguamenti che variano tra i 7, 8, 10, 12% 2023 sul 2022. Se noi andiamo a vedere l'indice FOI di dicembre 2022 confrontato con lo stesso mese dell'esercizio precedente, dà un importo, una percentuale dell'11,6%. Quindi, come tutte le aziende, anche Geofor, diciamo, è sotto pressione soprattutto per i carburanti. I mezzi che quotidianamente Geofor manda sul territorio sono quasi 280 e sono mezzi che di grosse dimensioni, che consumano assai. Per darvi un altro numero, Geofor all'anno spende in carburanti quasi 3 milioni di euro. Noi inizio 2021 a fine 2022 abbiamo registrato un aumento del 30% dei nostri costi di carburanti. Quindi fate 30% di quasi 3 milioni e vedete in valore assoluto quanto è cambiato il costo. Ma purtroppo gli aumenti si ripercuotono un po' in tutti i settori. Noi, come sapete, quando portiamo i rifiuti a smaltire, per esempio, in una discarica, sapete benissimo che chi gestisce le discariche le gestisce in regime di monopolio. E quando Geofor, Rete Ambiente, provano a bandire una gara per il trattamento, smaltimento dell'indifferenziato, per esempio, spesso e volentieri queste gare vanno deserte, perché sanno benissimo chi gestisce discariche o impianti di essere, diciamo, in una posizione di vantaggio, e quindi il prezzo di fatto lo fanno loro. E soltanto faccio un esempio: la Belvedere, la società di Peccioli, nel 2022 rispetto al 2021 ci aveva chiesto un più 6%, e ora nel 2023 rispetto al 2022 ci ha chiesto un quasi 12%. Quindi in due anni di fatto ha chiesto più del 18%, e ripeto, è una discarica che accoglie il rifiuto indifferenziato e non ci sono molte altre possibilità dove poter portare il rifiuto indifferenziato. Nonostante ciò, anche con la collaborazione, diciamo, in prima fila del Comune di Vico Pisano, che come saprete l'assessore Filippi è anche il vicepresidente del comitato del controllo analogo, che è, diciamo, un organo interno all'azienda di vigilanza e di indirizzo per la società, che rappresenta i comuni serviti. Diciamo, fin dall'inizio del proprio insediamento, che risale a gennaio 2021, la prima richiesta fatta all'azienda è quella di contenere il più possibile i costi aziendali. E guardate, riuscire a presentare oggi un PEF che segna un aumento del 4,77%, lasciate, permettetemelo dire, anche se condivido, diciamo, la posizione dell'assessore Filippi, che dice anche un euro in più è sempre, diciamo, pesante per una famiglia o per un'azienda, però a parer mio è stato fatto un grande lavoro, e riuscire a venire qui oggi a presentarvi un PEF che segna più 4,77% con un indice FOIC dell'11,6, penso sia già un grande traguardo. Ovviamente non ci fermiamo qui, come vi ho detto prima stiamo per approvare il bilancio 2022, che è un bilancio che registra un'azienda solida, con i conti in equilibrio sia dal punto di vista economico che finanziario, e per il 2023 speriamo di riuscire a fare ulteriori economie in collaborazione con Rete Ambiente, che è la holding, per riuscire a contenere ulteriormente i costi aziendali. Questo, diciamo, è il nostro dovere farlo, e vi assicuro che le amministrazioni pubbliche, come il Comune di Vico Pisano, diciamo, sono in prima fila a controllare e a verificare, non ti dico quotidianamente, ma insomma almeno una volta al mese ci riuniamo tutti insieme e analizziamo la situazione. Quindi se poi avete domande e avete bisogno di ulteriori approfondimenti, ovviamente sono a disposizione. Grazie.
Grazie dottor Cavina. Ci sono richieste di intervento in merito a chiarimenti? Nessuno? Bene, allora direi che passiamo al punto successivo. Possiamo allora a questo punto liberare anche il dottor Cavina. Grazie dottor Cavina. Allora passiamo, allora ora ripartiamo dal punto numero 1, che è l'articolo 151 e 170 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 numero 267, e l'approvazione di nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2022-2025. Do la parola al sindaco.
Nota di aggiornamento, e c'è anche una parte molto descrittiva e tutto, insomma, rimango a disposizione se ci sono domande eccetera, e sui punti non faccio per andare avanti ma faccio per non togliere spazio a chi deve intervenire. Anche sulla parte successiva, cioè addizionale comunale e IMU, che non viene sostanzialmente toccato nulla, e sulla parte del suolo pubblico che viene addirittura cambiata solo una cosa più in positivo, dando detrazioni alle nuove aperture, insomma, o sul suolo pubblico, anche non nemmeno alle nuove aperture, insomma, alle attività sul suolo pubblico che ci sono, eviterei di intervenire perché in pratica non è cambiato nulla. Mi sono permesso di dire così per evitare dopo di dire niente da dire. Ecco. Rimango a disposizione se ci sono eventuali domande, ma insomma.
aspetti.
Sì,
ok.
Grazie.
Allora, non lo so se su questi tre punti ci sono domande, se avete preso visione del materiale che è arrivato e se ci sono magari chiarimenti o cose che vi possono. Quindi sul punto 1, 2 e 3, diciamo così, non ci sono domande. Quindi allora passiamo all'imposta all'IMU. Uguale.
Confermativo.
E allora si passa di la TARI, l'abbiamo già fatta, si passa al bilancio. Dottoressa Cupiti. Sì. Grazie.
Sì, scusi Presidente, ci tenevo, a parte lo diremo anche in Consiglio Comunale, se Antonella Balducci era per questi dati, essendo l'ultima commissione, mi piace che rimanga agli atti un ringraziamento, certo, degli uffici e tutto. Poi ci saranno le forme in Consiglio Comunale, ma non solo, quando sarà il momento giusto per ringraziarla, ma non sapevo, Antonella, che ovviamente giustamente per il bilancio non rimanevi, quindi grazie veramente per il tuo lavoro, ma poi ci sentiamo con calma.
Grazie Antonella. Andiamo al punto 6, quindi l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Do la parola alla dottoressa Cupiti.
Faccio una breve introduzione sul bilancio, sulla costruzione degli equilibri annuali e pluriennali. Purtroppo... Nonostante ecco il Covid 2019, che tanto ci ha fatto soffrire, insomma, sia in una fase, come dire, di remissione, non è ancora rientrata l'emergenza legata al caro energia, innescato sicuramente dal conflitto russo-ucraino, che a sua volta poi ha portato a una spirale inflazionistica quale non si registrava da decenni. Ormai si parla di un'inflazione a due cifre, anche se c'è stato a gennaio un lieve arretramento, ma insomma eravamo a un'inflazione a un FOI anche negativo dello 0, e ora invece siamo intorno ad una inflazione che supera il 10%, e questo certamente crea preoccupazione e disagio anche per noi, perché comunque siamo come ente pubblico consumatore finale, quindi anche noi dobbiamo sostenere e sopportare sia in parte corrente sia in parte capitale il costo del caro materiali e in generale i rincari dei fattori produttivi che sono necessari per fornire comunque, per garantire i servizi che forniamo alla collettività amministrata. Quindi anche quest'anno la costruzione degli equilibri si è rivelata molto molto difficile ci riserviamo non senza un attento monitoraggio delle entrate sia tributarie che extratributarie, mi riferisco soprattutto alle entrate proprio, perché per quanto riguarda evidentemente il titolo 2, quindi i trasferimenti statali, regionali e quant'altro, non abbiamo grandi possibilità di manovra, però sulle entrate proprie è necessario e doveroso mantenere un livello molto alto di di attenzione, in modo che qualora se ne manifestasse la necessità si possa entro i termini stabiliti dai principi contabili, quindi entro la salvaguardia di luglio, eventualmente ritoccare qualcosa. Diciamo che in questa prima fase ci siamo lasciati andare ad un cauto ottimismo, tant'è che l'IMU è confermata, come pure vabbè, diciamo la maggior parte delle tariffe. È stato ritoccato qualcosa dal punto di vista della refezione, ma perché comunque andiamo in gara quest'anno e appunto la gara comporta, proprio a causa dei rincari, la necessità di predisporre una provvista finanziaria più ampia per evitare che vada deserta, ma speriamo tutti che comunque vi siano poi dei ribassi d'asta abbastanza significativi che poi ci aiutino a rivedere anche il discorso tariffario, ma la maggior parte dei tariffi comunque è rimasta invariata, come per esempio le tariffe della pubblicità. Dal punto di vista invece del canone unico, le tariffe sono invariate, anzi è stata introdotta, come annunciato dal sindaco, una agevolazione per quanto riguarda le attività che svolgono attività di somministrazione di cibi e bevande, che fanno occupazione suolo, e per tutte loro è prevista una riduzione del 50%. Detto questo, rimane complicato il discorso del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, il caro bollette, e soprattutto non sappiamo ancora il governo, anche se ha stabilito comunque un fondo di 350 milioni di euro a favore dei comuni, non sappiamo ancora quale sarà l'importo del riparto, perché a quanto pare ci dicono che non sarà lo stesso dell'anno scorso, ma alcuni parametri potrebbero cambiare. Non sappiamo quindi se questo nuovo sistema di ripartire ci potrà avvantaggiare o al contrario penalizzare rispetto alla stessa cifra magari messa a disposizione nel quarto riparto dello scorso anno, perché appunto lo scorso anno a più riprese il governo è intervenuto per aiutare gli enti o per introdurre norme di carattere derogatorie, per esempio dando la possibilità di utilizzare l'avanzo libero sia pure con determinati limiti per sostenere appunto il maggior costo dell'energia. Tutti questi elementi però devono ancora trovare una loro precisa collocazione, quindi siamo ancora in una fase di ancora provvisoria, ancora precaria. Detto questo, dobbiamo necessariamente investire sul recupero dell'evasione, perché soltanto, e questo vale per tutte le banche dati, per l'IMU, per il canone unico, per la Tari, soltanto riuscendo ad allargare la base imponibile riusciremo a far pagare tutti o quasi tutti, tranne ora le nuove povertà che magari, ecco, diciamo che una certa percentuale di evasione diventa quasi inevitabile, perché appunto si verificano situazioni dove addirittura è necessario l'intervento del comune a sostegno delle famiglie e delle imprese, ma il recupero dell'evasione è un'attività che deve essere assolutamente portata avanti con serietà per cercare di evitare che la banca dati tributaria diventi un groviera che poi alla fine si ripercuote sui soliti che pagano. Quindi questo è assolutamente necessario. Sarà anche un anno un po' particolare perché appunto la nostra Antonella ci lascia e quindi abbiamo anche il turnover nell'ufficio, ma non dubitiamo che quello che ha seminato possa continuare e debba continuare con chi proseguirà il suo lavoro. Detto questo, diciamo che dal punto di vista delle principali entrate, ripeto, siamo in una fase confermativa e anche i principali servizi offerti alla cittadinanza sono stati mantenuti, però ecco, dobbiamo comunque continuare il monitoraggio, l'attività di monitoraggio, sia lato spese sia lato entrata, per evitare che appunto gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali possano subire degli scossoni, perché poi alla fine si ripercuotono comunque sempre sulla collettività. Detto questo, abbiamo appunto attestato la veridicità degli equilibri di bilancio, cioè lato entrata e lato spesa, come attestato anche dal nostro organo di revisione, che comunque raccomanda giustamente il massimo della prudenza nell'attività di spesa che comunque portiamo avanti. Per quanto riguarda il PNRR, noi al momento abbiamo, per quanto riguarda la parte diciamo in conto capitale classica, abbiamo gli interventi non nativi PNRR che sono confluiti e andranno principalmente a finanziare attività di efficientamento energetico, visto anche insomma il momento storico, e invece come attività diciamo più innovativa abbiamo il PNRR lato transizione digitale, che verrà poi rendicontato con la tecnica forfettaria o come si chiama, SLAM, cioè diciamo non a piedi lista, ma in sostanza non si va sul portale Regis, ma sarà poi il dipartimento deputato che verrà a controllare da remoto se quello che abbiamo fatto nel 23, nel 24, nel 25, diciamo secondo il cronoprogramma, è stato fatto, e a quel punto solo dopo la rendicontazione, ripeto, forfettaria, rientreremo nella cassa, perché per il resto la dobbiamo anticipare. Ecco, questa è la differenza un po' tra la rendicontazione forfettaria fuori Regis, mentre invece quella sotto Regis, che prevede invece un monitoraggio più continuo sul portale dedicato, prevede invece degli acconti. Ora, per fortuna la nostra situazione di cassa è abbastanza buona e quindi riusciamo a sostenere anche questi costi senza dover particolarmente soffrire, però ovviamente tutto poi dipende da un ciclo virtuoso entrate e spese che deve assolutamente essere mantenuto, altrimenti poi anche la cassa rischia di crollare. Però al momento non prevediamo il rischio di anticipazioni di tesoreria o situazioni diciamo di potenziale disavanzo. La situazione però è anche quella che è e va, ripeto, attentamente monitorata in modo da poter intervenire all'occorrenza e sinceramente ecco, la Tari è una di quelle che preoccupa centrata su ecco, una situazione di una situazione equilibrata. Tuttavia mi sento di dire che si tratta di un problema nazionale, perché appunto la Tari non è, è trattata come un servizio a rete perché ci hanno messo sotto ARERA, ma non è un servizio che possa essere in qualche modo tagliato, e anzi la direttiva comunitaria di cui parlava l'assessore non ci ha aiutato, perché la possibilità di sottrarsi alla privativa comunale non è stata una buona idea, perché appunto ha reso l'entrata ancora più elastica e la spesa ancora più, più rigida. Quindi ancora per questo motivo, anche per questo motivo, il recupero delle posizioni è ancora più importante. Lascio spazio alle domande.
Grazie dottoressa Cupiti. Ci sono richieste di chiarimento in merito al punto 6, quindi sull'approvazione di bilancio di previsione 2023-2025.
Ma un'idea dell'evasione della Tari come percentuale, importi, che c'è?
Sì, sì, c'è, perché appunto facciamo le medie quinquennali come prevede la normativa, e in base alle medie quinquennali facciamo gli accantonamenti obbligatori per legge, e si sta parlando di un 20%, che è tanto, su un PEF che supera i 2 milioni di euro. Quindi se si riuscisse a portarla verso un 6-7%, vorrebbe dire tanto, ecco, vorrebbe dire molto. Ci sono stati anni sicuramente migliori, certo il Covid, la crisi, ma direi che la tragedia è iniziata con la Lehman Brothers, è partito da lì, e poi, cioè, insomma, via un disastro ne è arrivato un altro, insomma, quindi la crisi dei mutui, la crisi delle banche, la crisi quella, diciamo, pandemica, e poi quella energetica, insomma, diciamo che la congiuntura non è stata delle migliori. Poi c'è stato un effetto rimbalzo che lasciava ben sperare, se non sbaglio a fine 2021, perché insomma il nostro PIL stava volando, e poi dopo anche se è un pochino arretto con la crisi energetica, insomma, siamo riandati giù, perché comunque dover trovare altre fonti di approvvigionamento ha significato anche doverle comprare a prezzi diversi, insomma, e quindi anche venderle poi a prezzi diversi. Quindi cioè, tutti ci auguriamo che questa situazione possa rientrare nella normalità. Comunque siamo intorno al 20%.
Però vabbè, il 20% è la parte che non viene pagata inizialmente, poi con i recuperi e le cose si riesce ad abbatterla, questa, cioè è la cifra che non viene pagata immediatamente. D'altra parte, esattamente come diceva Sabrina poco fa, il problema è anche quello che rispetto all'acqua, al gas, ad altri servizi che possono ricorrere a chi li eroga può staccarli, e quindi immediatamente l'utenza è costretta, se vuole continuare a usufruirne, a pagare e a rimettersi in carreggiata. Per quanto concerne i rifiuti, questa carta non c'è, però con i recuperi io credo, Sabrina, che negli anni successivi poi si arrivi a percentuali di recupero molto più alte, quindi a un'evasione che è probabilmente sotto il 10%. Da questo punto di vista, ma anche storicamente, no? È così. Poi se si va a vedere, riusciamo negli anni successivi a recuperare delle cifre non pagate immediatamente. E in questo senso, anche come comitato di controllo analogo, stiamo promuovendo un discorso che nel giro di alcuni anni dovrà portare a una fatturazione unica effettuata dall'ente, da Rete Ambiente, e che abbia un'omogeneità sul territorio e che poi soprattutto riesca a esigere i crediti non ancora presi, insomma a abbattere, sia a abbattere appunto la percentuale di evasione, ma anche a quando non viene pagato richiedere subito. La cosa che vediamo in sostanza è che un non pagato, se viene richiesto, sollecitato immediatamente, ha molte più possibilità. È proprio una statistica: se si chiede entro un anno, le possibilità di riaverlo sono l'80%, se si chiede entro un anno e mezzo sono il 70%. Cioè, man mano che passa il tempo diventa sempre più difficile, è una legge naturale economica, avere poi quel credito. Quindi sarà importante anche avere una tempestività, ecco. Quindi l'organismo che deve riscuotere deve essere tempestivo, deve fare nel minor tempo possibile e con più mezzi possibile, insomma, costante le difficoltà che appunto le peculiarità della Tari hanno rispetto a acqua, luce, eccetera eccetera.
Grazie Iuri Filippi. Ci sono richieste sempre in merito al punto 6? Nessuna? Quindi allora direi che, per quanto mi riguarda, era l'ultimo punto all'ordine del giorno. Possiamo chiudere qui la commissione consiliare bilancio e affari generali di lunedì 20 marzo. Grazie a tutti, grazie alla dottoressa Cupiti. Buona serata.